Passiamo all'oggetto numero due. Invito il direttore del distretto sociosanitario, il dottor Giacomo Signoroni. Prego.
Procedo. Buonasera a tutti, piacere. Sono Giacomo Signoroni, da qualche mese sono il direttore dell'azienda speciale consortile Brescia Est, che ha sede a Castenedolo e gestisce per conto dei 13 comuni dell'ambito distrettuale Brescia Est una quantità importante di servizi riguardante l'area dei servizi socio-assistenziali, quindi gestiamo direttamente per conto dei comuni alcuni servizi, gestiamo altri servizi per deleghe ricevute dai comuni e abbiamo alcune funzioni proprie di servizio ai comuni. Pensando che comunque tutti hanno ricevuto il materiale inerente il bilancio, io piuttosto che una relazione estremamente tecnica ho pensato di darvi un mio punto di vista fattivo su quello che è l'attività dell'azienda, alcune letture temporali di prospettiva sia per quanto è successo negli ultimi anni sia per il prossimo futuro. L'azienda è un'azienda che ha una contabilità diversa dall'ente pubblico, quindi non abbiamo la contabilità armonizzata come succede in comune, però attuiamo dei principi contabili che rendono il nostro bilancio leggibile anche dalle consorziate, per cui come premessa tecnica, a parte anche noi assumere il principio di competenza, siccome gran parte dei flussi finanziari che riceviamo sono anticipi di fondi governativi, non abbiamo pratiche di ammortamento o calcoli particolarmente che vanno a incidere sullo stato patrimoniale. In più abbiamo anche noi il principio della prudenza, abbiamo e il principio della competenza che fa in modo tale di iscrivere a bilancio soltanto le voci certe, anche perché molte delle nostre attività sono soggette a programmazioni pluriennali rispetto alle quali ci sono delle dichiarazioni da parte di vari enti, Regione Lombardia piuttosto che ministeri, che propongono una programmazione finanziaria pluriennale, ma fino a quando non c'è l'effettiva documentazione rispetto al flusso finanziario non iscriviamo a bilancio. Il bilancio 2022 si chiude con un piccolo attivo di 11.188,67 euro. Questo non significa che diventiamo ricchi, sindaco, ma semplicemente che sono riusciti, perché io vi racconto alcune cose accadute l'anno scorso mentre sono direttore dal mese di maggio, come il dottor Rossetti ben sa, quanto membro del consiglio d'amministrazione della nostra azienda. Questa situazione di piccolo utile rappresenta sia il fatto che abbiamo ottemperato a tutti gli obiettivi economico-finanziari, ma soprattutto al fatto di averli eseguiti in equilibrio. Uno dei dati principali che vi propongo è, il costante aumento di quello che contabilmente viene chiamato il valore della produzione, che potremmo dirci fatturato. Okay? Se nel 2020 il fatturato totale era attorno ai 5.759.380 euro, rispetto a un piccolo dato più forte rispetto al valore della produzione, ma è un tecnicismo, questo dato cresce del 29% nel 2021 e continua a crescere con un più 39% nel 2022. Vuol dire che questa è un'azienda pubblica rispetto alla quale le richieste di gestione sono in costante aumento, sia per la normativa nazionale, sia per alcune dinamiche interne relative allo scambio di servizi con i comuni consorziati, per cui il fatto di aver consolidato la gestione di alcuni servizi complessi, vedendo l'azienda come capofila di gare d'appalto importanti, come sono quelli dell'assistenza domiciliare, oppure il tema caro con la doppia lettura, caro perché è molto caro, ma è anche caro al bilancio dei comuni, dell'assistenza alla disabilità nelle scuole. Ho già visto il segretario reagire, perché questa cosa non fa tornare molto i conti. E come dire, l'incremento dell'ultimo anno, quello tra il 21 e il 22, proprio perché sono entrati tutti i comuni nella gestione, chiamiamola associata, di questo servizio molto importante, quindi c'è stato un più 500.000 euro di servizi erogati. Anticipo subito una piccola visione al domani: nel 2023 il bilancio verrà toccato dai primi effetti del PNRR, ma lascio a questo fondo una specifica fra poco. Per cui, per gestire questa quantità di risorse c'è bisogno di personale. Nel 2022 il personale in servizio dell'azienda era composto da 34 unità, dove lo staff organizzativo è fatto di 5 persone, dove c'è il direttore, un vice direttore e 3 responsabili di area. Abbiamo 2 amministrativi part-time, un'amministrativa a tempo pieno, 18 assistenti sociali a tempo pieno, 3 assistenti sociali part-time, 2 operatori del servizio inserimento lavorativo, una psicologa part-time e 2 operatori che si occupano dell'area dell'integrazione, che sono i servizi accessori al reddito di cittadinanza, che anche oggi era sul giornale con non poche polemiche. Uno dei servizi più antichi dell'azienda, il servizio tutela minori, quindi, come dire, da molti anni attraverso l'azienda si gestisce questa funzione complicata, che per ogni singolo comune sarebbe di difficile collocazione, dove il servizio è in carico circa 350 minori. E abbiamo un servizio d'eccellenza, che è il servizio affidi. Lo chiamiamo d'eccellenza sia perché è gestito molto bene, ma anche perché ha delle ricadute molto positive sulla possibilità di gestire situazioni acute di minori sottoposti a situazioni di pregiudizio, avendo sia una qualità del servizio sicuramente molto alta, perché entrare in casa i genitori non è come andare in comunità, e anche per la sostenibilità per il bilancio dei comuni, perché sappiamo che un giorno in comunità educativa costa 120 euro e dall'anno prossimo costerà di più, mentre invece i costi dell'affido come dire, non sono pensabili né amministrabili contabilmente. Ciò che si riceve è molto di più. Abbiamo bisogno di tenere un buon investimento su un servizio che, diciamo, segue anche le famiglie che danno la loro disponibilità. Quindi abbiamo 30 famiglie contattate e sempre monitorate dal servizio, e 22 affidi effettivamente attivi. Mentre invece i servizi di più recente sviluppo, che sono accentrati nella nostra azienda, sono il servizio di inserimento lavorativo, che è in carico più di 200 utenti, e quell'ultimo cronologicamente strutturato è quel nucleo che si occupa dell'erogazione dei servizi attorno alle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, dove storicamente, diciamo, la presa in carico ha riguardato un 300 nuclei sui 13 comuni, abbiamo provato a fare delle proiezioni per l'anno prossimo, il nuovo assegno di integrazione riguarderà circa 180 nuclei, ma vedremo come va a finire perché è tutto in corso d'opera. Oggi è stata una giornata molto calda su questo tema. Se avete domande da farmi, penso che nessuno oggi sia in grado di dare risposte oggettive. Cosa posso dirvi ancora di generico? Ecco, facciamo delle cose misteriose che però servono a, come dire, sostenere la macchina, quindi anche noi abbiamo delle attività rendicontative molto, molto intense, perché tutto questo movimento economico è sorretto da una quantità di fondi abbastanza articolata, che sono sia fondi nazionali che sono sempre in lavorazione, quindi oltre al Fondo Nazionale Politiche Sociali abbiamo conosciuto il fondo specifico per il sostegno al potenziamento dei servizi sociali, cosa che ha sostenuto anche per Botticino la spesa del contratto di servizio, e anche il grande tema del fondo non autosufficienza, che ha molti rivoli di applicazione, tra cui anche quello che viene un po' commentato, che è il dopo di noi, ok? Dopo ci sono altrettanti fondi regionali, tra cui il principale è il Fondo Sociale Regionale, e poi ci sono tutti i rapporti con i comuni consorziati. E ciascuna di queste fonti di finanziamento hanno dei precisi rivoli sia rendicontativi che statistici, abbiamo intensi rapporti con gli uffici comunali, ma siamo noi gli enti titolari della rendicontazione. A questa spina dorsale consolidata si aggiunge nel 2022 la funzione dell'ambito di punto per la richiesta dei fondi PNRR per quanto concerne le attività sociali, quindi sono fondi non per infrastrutture ma fondi per erogare servizi su tematiche precise. I tre principali rivoli sono anziani, disabili e housing sociale. Per tutte e tre le linee di finanziamento sono previsti anche fondi infrastrutturali, ma residuali, quindi solo per piccole ristrutturazioni, ammodernamenti o adattamenti. Se vogliamo rimanere un attimo sul PNRR, abbiamo in atto 6 progetti, 3 gestiti direttamente dall'azienda, 2 dei quali sono gestiti direttamente, uno siamo capofila, quindi c'è una linea di finanziamento sul potenziamento della presa in carico di situazioni di minori in grave situazione di pregiudizio. Ha un acronimo un po' particolare, si chiama PIPPI, ma sostanzialmente l'applicazione di nuove metodologie di intervento e potenziamento di servizi, con tutta una rivisitazione metodologica che porta quindi risorse sia per i servizi che per la formazione. La gestione dei fondi per il livello essenziale di formazione al personale dei servizi sociali contro il burnout, e i progetti PNRR che si aggiungono ai fondi dopo di noi per la spinta verso l'autonomia delle persone disabili. Su questa linea di intervento prenderemo in carico 12 nuclei con 2 unità abitative beneficiari di finanziamenti per ristrutturazione, mentre invece gli altri 3 progetti PNRR ci vedono in partenariato col Comune di Brescia per la gestione delle dimissioni protette e il potenziamento dei servizi per anziani. Anche qui ci sono 2 unità abitative che saranno beneficiarie di un finanziamento a Flero e a Montirone, e un progetto di housing sociale dove capofila è l'ambito Brescia Ovest. E anche qui ci sono 2 unità abitative che saranno beneficiarie di finanziamenti per la loro ristrutturazione messa in opera. Per cui nel 2023 vedremo un bilancio che comincerà a essere influenzato dai primi flussi di finanziamento PNRR che funziona a percentuali di avanzamento dei lavori. Adesso stiamo decidendo qual è la modalità migliore per digerirli a bilancio e come interpretare il principio di competenza. E l'aumento del fatturato, mettiamolo così, per semplificare, fino al 2022 non ha significato un aumento dell'incidenza dei costi indiretti per le spese generali, quindi abbiamo anche una sede nuova, abbiamo dei costi aggiuntivi, però attraverso la capacità di dedicare dei fondi, dei finanziamenti a copertura dei costi generali, questo fa in modo tale che non ci sia un'incidenza sulle risorse proprie e quindi anche il 2022 fa in modo tale che l'incidenza di questi costi sia del 2,9% come nel 2021, nel 2020 era del 2,5%, sostanzialmente non stiamo alimentando un carrozzone. Nel 2023 vi ricordo che avete deliberato un piccolo aumento della somma pro capite, ma questo viene alla necessità di sostegno di un supporto amministrativo che poi troverà conferma verso fine anno, l'abbiamo sperimentato fino adesso, però di questo ne avete già discusso nelle opportune sedi. Per dare un'occhiata a qualcosa che magari vi interessa, sostanzialmente attraverso la nostra attività redistribuiamo ai comuni dei fondi attraverso non solo dei rimborsi per spese sostenute, ma l'attivazione di contributi per beneficiari residenti nel vostro comune. Per cui il totale dei fondi ripartiti sulle conto, perché sono tante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 misure, ok? Immaginatevi la gestione incrociata di 13 modalità diverse di erogazione, di assegnazione, di gestione di bandi, di gestione di flussi. In ogni caso vale per Botticino 189.197,06 euro. 197,06 euro, in modo differenziato, cioè ci sono alcuni contributi proprio di rimborso delle attività al comune, quindi attraverso il Fondo Nazionale Politiche Sociali avete ricevuto 22.000 euro circa, attraverso la redistribuzione del Fondo Sociale Regionale avete ricevuto 43.780 euro e attraverso il Fondo di Rinforzo per le attività di servizio sociale professionale avete ricevuto circa 9.500 euro. Il resto invece è attivazione di progetti o servizi per persone residenti nel comune di Botticino. Assieme a questo tipo di erogazioni c'è anche la possibilità di fruire di servizi che logicamente o pagate interamente o contribuite per la quota definita a seconda del costo del servizio, perché ad esempio sul servizio assistenza domiciliare c'è una contribuzione partecipata fra comune e utenza, mentre invece per il servizio ad esempio di assistenza a persona nella scuola il costo è parzialmente a carico del comune e in parte ricevete un rimborso regionale per i servizi erogati alle scuole superiori, però sostanzialmente il valore dei servizi redistribuiti è di 411.738,53 euro. E come dire, se proprio vogliamo essere andare a vedere proprio i costi, i benefici, i ricavi, solo i numeri, la quota per il Comune di Botticino di adesione a un'azienda che è in grado di erogare questa quantità di servizi e contributi corrisponde a 42.564 euro, che è il costo di un tempo pieno, come dire, ecco. Siamo in grado di moltiplicare in modo abbastanza efficace dal mio punto di vista questo tipo di investimento, che sappiamo essere comunque importante perché siamo consapevoli della situazione dei bilanci di ciascuno dei nostri comuni consorziati. Poi un fattore che magari può essere, magari deve essere spiegato, è che abbiamo grandi disponibilità liquide, ok, ma questa situazione viene corretta col meccanismo dei risconti passivi, perché riceviamo molte volte proprio dagli enti finanziatori anticipi su diciamo programmazioni finanziarie pluriennali. La fa da padrone il fondo povertà, che è il fondo che alimenta tutti i servizi attorno ai cittadini percettori di cittadinanza, e vedremo cosa sarà nel prossimo futuro. Solo quello, i trasferimenti degli ultimi 3 anni di programmazione attorno al 1 milione di euro, ma non hanno ancora diciamo necessità di essere spesi, quindi sono congelati. Quindi questi risconti passivi sono come il vostro pluriennale, ok? Sono come lo specchio del bilancio pluriennale dei comuni. Noi non abbiamo l'obbligo di fare un bilancio pluriennale, però abbiamo ben presente che la gestione di questa liquidità ha a che vedere con gli anni di competenza, rispetto anche qui a una programmazione articolata, perché un conto è il piano povertà, un conto è il piano di zona, un conto è il dopo di noi, un conto è il fondo non autosufficienza. Tutti i documenti che comunque, quando vengono declinati nel nostro ambito, passano attraverso una discussione dell'Assemblea dei Sindaci e quindi hanno possibilità di essere messi a terra secondo le esigenze dei nostri cittadini. Io concluderei qua la relazione, non so se è stata intelligibile, se avete domande. Se ho aumentato la confusione o se...
Ma io credo proprio di no. Comunque, se ci sono dei consiglieri che vogliono fare delle domande, Lonati, prego.
Grazie Sindaco e soprattutto grazie Direttore, è stato chiarissimo. Piacere tra l'altro di conoscerla e le auguriamo tutti buon lavoro in azienda consortile. Allora, è stato chiarissimo, lo devo dire, anche perché avevo una serie di domande a cui lei ha risposto puntualmente. Una di queste era proprio, riguardava i costi di uscita per l'erogazione dei servizi piuttosto che per la quota consortile, a cui e lei ci ha dato i dati, e anche ci ha dato i dati, e non è una cosa indifferente, rispetto alla redistribuzione ai comuni dei fondi sociali e regionali piuttosto che del fondo delle politiche nazionali. E in più ci ha dato anche questi dati sui servizi di compartecipazione, dati che nel bilancio non erano evidenziati, per cui si faceva fatica a comprendere. Quindi veramente grazie per questo. Mi resta però una domanda. Non so se sarà una domanda retorica, perché lei all'inizio ha già detto qualcosa sul reddito di cittadinanza. Allora, nelle attività dell'azienda 2022 c'erano appunto questi progetti di inclusione dei soggetti fragili beneficiari del reddito di cittadinanza. Adesso, alla luce delle normative attuali e di quello che sta succedendo, come pensa verranno modificate? È una domanda politica, non so. Come pensa che potrebbero venire modificate queste attività? E poi lei ci ha detto, e penso di aver capito bene, che c'erano 130 nuclei interessati nel... 300 ecco, vede. E probabilmente ce ne sarà la metà circa nel prossimo anno, comunque dai prossimi mesi. Ecco, mi sa dire qualcosa di più? Ci sa dare magari un'illustrazione, se voi avete già come azienda ha fatto delle ipotesi? Grazie.
Sarò molto breve perché io do risposte solo tecniche. Ho dato dei dati, ma devo rubarvi del tempo ancora un minuto per specificarli. 300 sono i nuclei che sono passati attraverso la misura nell'ultimo anno e mezzo, però ci sono persone che ricevono il reddito di cittadinanza per 4 mesi, ok? Quindi abbiamo contato le teste, ma è un po' più difficile capire quali sono le persone che oggi sono in carico. C'è molto movimento sia in ingresso sia in uscita, per cui il dato dei 300 è stata la nostra capacità di gestire 300 nuclei. Facendo una proiezione, ovvero cercando di applicare quelli che sono i principi generali, perché poi vedremo quali sono i decreti attuativi, i nuclei, quindi saranno quelli seguiti dall'assegno di inclusione, saranno principalmente nuclei familiari, quindi non singoli, e con o disabili o minori a carico, ok? E oggi cominciano a specificare anche quale tipo di disagio, però vedremo. Questi in proiezione dovrebbero essere circa attorno ai 150 nuclei, quindi non vuol dire la metà di quelli che abbiamo seguito, ma se dovessimo fotografare oggi sono 150, quindi magari nel corso di un anno solare diventano di più, okay? Perché magari qualcuno lo percepisce per un periodo limitato, poi cambia leggermente la condizione, quindi esce dalla misura e ne entra qualcun altro. Lo dico da sociologo, siamo in una zona ricca del paese, quindi i nostri problemi sono diversi rispetto a quelli di altre aree geografiche, per cui noi vorremmo approfittare delle misure per fare in modo tale di fare qualità dell'integrazione, ok? Quindi più che prodigarci per capire come distribuire economicamente i servizi aggiuntivi sui casi in carico, tranne le necessità, vediamo che nei territori post-Covid c'è una sete di tornare a costruire reti, quindi ci sembra di voler proiettare il nostro servizio per l'integrazione non solo sulle teste, ma sulla capacità dei territori di fare integrazione. Abbiamo già provato durante quest'anno, abbiamo cominciato a creare alcuni punti nelle comunità, ma per avere un modo di mettere i nostri operatori in contatto con le persone che concretamente anche qui a Botticino fanno qualcosa e sono sensibili o hanno un ruolo per migliorare il tessuto locale. E questo sarà una delle linee strategiche, a prescindere dai tecnicismi che vedremo nei prossimi mesi.
Ci sono altre domande? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Maccaferri, prego.
Favorevoli.
Treccani, prego.
Auguriamo buon lavoro al nuovo direttore e siamo favorevoli.
Quindi il direttore, se vuol partecipare alla votazione, altrimenti la liberiamo subito, perché abbiamo abusato un po' della sua disponibilità.
Non avete abusato, se non vi offendete io mi ritiro.
Va bene. Grazie,
buon lavoro,
grazie,
finito, buona
dottore.
Serata a tutti, grazie mille, arrivederci
di nuovo. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?